Allora, innanzitutto vi ringrazio ancora una volta, ringrazio Luigi e Davide, qui ho enorme stima e sono molto contento di essere con voi, un po' di voi mi conoscono, gli altri purtroppo mi dovranno conoscere adesso, insomma. Allora, Luigi mi ha chiesto, il vostro parroco, di partire dalla mia esperienza dell'Eucaristia, della Messa, e poi collegare delle riflessioni sul valore che ha la Domenica, l'Eucaristia, eccetera, nel cammino delle persone. Allora, io ricordo da ragazzo, quando facevo il liceo, noi facevamo la messa in una stanza con il nostro, c'era un prete che era ospite, arrivò il nostro viceparroco, quello che mi ha formato veramente, quello che poi dopo mi ha fregato, mi ha aiutato a diventare sacerdote, lui disse, no, la messa è di tutti, voi non fate la messa per conto vostro, ma voi animate la messa domenicale. Per noi fu uno shock, cominciamo a litigare, ma tu non capisci niente, ma noi stiamo così bene fra di noi, noi siamo amici, ci vogliamo bene, eccetera. Lui disse no, la messa è il luogo di tutti, fu il primo colpo, se volete, che ho ricevuto. Lui disse la messa non è dei giovani, noi la chiamiamo la messa dei giovani, la messa non è di una categoria. Se un anziano viene un bambino, la messa è di tutti voi, semmai come giovani animate la messa dove vanno tutti. Noi non capiamo molto le parole, insomma, ero ragazzo, eccetera, però poi mi rendo conto che col tempo le cose che sembrano scivolare via, poi in realtà mi hanno segnato, no? E lui disse, si anima la messa, cioè voi siete a disposizione con il canto, con la liturgia, con l'accoglienza, con il vivere il silenzio, eccetera, no? E la seconda cosa che mi impressionò, e anche lì furono litigate all'inizio, lui disse, facciamo i campi estivi di 15 giorni in tenda, la tenda fisica non è mai stato in tenda, lui prese, si andava in un posto, si affittava un terreno, eccetera, lui disse, si fa la messa tutti i giorni, perché la messa è il cuore della vita cristiana. Noi ragazzi a dire, ma no, non ci va, facciamo le riunioni, si facevano delle passeggiate bellissime come fate voi, si facevano i falò, eccetera. Lui disse, senza l'Eucaristia voi sarete una comitiva come tutti gli altri, ma solamente se voi vi trovate intorno a Cristo diventate una comunità cristiana, altrimenti il fatto che vi cercate, vi piacete, eccetera, non vi rende il popolo di Dio. E fu un'altra cosa secondo me enorme, io poi l'ho visto anche nel mio cammino di fede, l'amore all'Eucaristia fa la differenza fra chi resiste nella fede e chi non resiste. Uno può trovare simpaticissimo Don Luigi, Don Davide, poi speriamo più tardi possibile, a un certo punto Don Luigi lo fanno vescovo, lo cambiano di parrocchia, Don Davide lo fanno parroco, e uno dice vabbè io non vado, io lascio la fede perché non c'è più il parroco di prima. Se c'è Cristo al centro, e Cristo è l'Eucaristia, cioè ciò che rende salda la fede è dire non, è bellissimo che Gesù mi raggiunga tramite Luigi che è bravo, tramite Davide che è una persona straordinaria, eccetera, eccetera, ma è Cristo che mi ha toccato il cuore. Pensate, io l'ho vissuto proprio da ragazzo, pensate quando a volte sembra di essere tanto amici, poi quella ragazza si lascia e si mette col miglior amico di quello che stava prima e le persone non si vogliono più parlare e si spacca tutto, sembra tutto splendido e poi ti accorgi che c'è la cattiveria, il pettegolezzo, c'è quello che ti parla dietro. La vera domanda è, ma Cristo c'è al centro e allora io vivo anche il conflitto, vivo anche le cose che non vanno? Queste sono le prime cose che ho imparato sulla messa da ragazzo. Io mi sono reso conto che chi si legava all'Eucaristia restava qualsiasi cosa succedesse. Chi non era legato all'Eucaristia, bastava che cambiava una piccola cosa e diceva no, questa non è più la mia comunità, io non credo, io non mi trovo bene, io sento che non si dicono cose che non mi piacciono, eccetera. Ci fece leggere questo sacerdote, poi se volete dopo vi dico chi è, un libro straordinario, noi lo leggiamo a 17 anni, mi viene da ridere riguardando le sottolineature di allora, si chiamava La vita comune di Bonhoeffer, un teologo protestante, che scrisse un libro, forse lo conoscete, serissimo, no?
Abbiamo usato l'anno scorso.
Bravissimo, quindi non avete bisogno che io dica altro, e notate in quel testo lui divide la comunità psichica, che sono le persone che si cercano perché si piacciono, perché pensano che tutto va bene, cioè io sto dentro finché tutto va come dico io, e invece la comunità spirituale, che è quella che mette fra il ragazzo e la ragazza, fra l'amico e l'amico, fra l'amico e il nemico, mette questa presenza di Gesù al centro, no? E seconda esperienza, poi appunto tramite il sacerdote sono diventato sacerdote anch'io, e questa settimana tra l'altro saranno 25 anni, ma non è così importante adesso questa cosa, e mi ricordo andai in una parrocchia a Vigna Clara, a Santa Chiara, e il primo anno non ci capivo niente, ero appena diventato prete, c'era un gruppo che faceva lezione divina, un gruppo che leggeva un libro di Guardini, un altro gruppo che parlava delle beatitudini, cioè ognuno faceva quello che gli voglia fare, e io non riuscivo a capire niente, cioè perché arrivava uno e diceva: io voglio diventare cristiano, voglio capire cos'è la fede, e io dicevo: puoi andare lì, fai la lezione divina, puoi andare lì, fai questo, puoi andare lì, cioè non riuscivo a capire dove uno doveva andare, diciamo, dove lo dovevo indirizzare, no? Perché sono tante cose separate fra di loro e non c'era un punto di unità, no? E dopo alla fine di un anno, un po' scoraggiato ma sempre con tanta fiducia, e mi ricordo passeggiavo per Piazza Navona con questo prete e gli dicevo: senti, io non so cosa fare, cioè non riesco a capire come devo guidare il mondo giovanile, perché ero incaricato per 10 anni, ho fatto pastorale giovanile in questa parrocchia. E lui mi fece questa domanda di nuovo che mi colpì secco, cioè stavamo passeggiando e lui mi fece questa domanda: senti Andrea, ma dimmi una cosa, ma tu con i giovani della parrocchia quando è che celebri la messa domenicale? Io dissi: ma veramente non ci ho mai pensato, mai. Cioè io celebravo, un parroco che era anche bravo, mi aveva dato come unica messa quella delle 20 della domenica sera, dove c'era poca gente, venivano, non c'era nessun canto, non c'era animazione. Io dissi: no, io li vedo a riunione, ma noi non celebriamo la messa insieme. Cioè ognuno va a messa per conto suo, ognuno va a messa quando gli va. E fu una cosa che mi fece riflettere, cioè capì che il cuore per far camminare verso il Signore, per aiutare questi gruppi così diversi a essere veramente il popolo di Dio, era cominciare a celebrare la messa. Lì si diceva: no, ma tanto è un quartiere chic, è un quartiere, diciamo, di gente benestante, alto borghese, non canteranno mai, è impossibile che la gente partecipi, la gente è molto fredda. Nel giro di un anno i primi cominciarono a suonare, a cantare, a animare la messa, eccetera. È una cosa, è stata un'esperienza meravigliosa, era diventata, io mi vergognavo anche un po' della cosa, una cosa di moda. C'erano a messa 600 fra giovani, fra i 18 e i 30-35 anni, più gli adulti, perché molto grande, la gente, anche gli altri si vedevano fuori la liturgia, si incontravano per andare poi in pizzeria, cristiani, non cristiani, e io ho capito che la messa è il luogo dell'evangelizzazione del mondo giovanile. Cioè un ragazzo non viene al gruppo ha paura di venire perché è troppo dentro la chiesa. Mentre nella chiesa antica la messa era riservata, se volete, ai santi, no? Gesù dice: non date le perle ai porci. In realtà oggi è molto più facile che un vostro amico venga, uno dice: ma Don Luigi è simpatico, e come lo faccio a conoscere? Vieni con me una sera a messa. La gente sta dietro, sapete che chi non crede tanto si mette in fondo alla chiesa, attaccato alla parete, in piedi, perché così non si vede se si inginocchia, se si, cioè più lontano sta, solamente chi si affeziona va avanti, no? Voi vedete chi sta avanti e chi sta dietro, molto interessante nella liturgia, no? E la liturgia è un posto dove non nessuno ti dice niente, cioè tu puoi cominciare a sentire cosa dice la Chiesa, a dire: ma è interessante, restando se vuoi protetto. La Chiesa ha la porta aperta sulla strada, è una cosa meravigliosa, una cosa straordinaria, no? E succedeva, penso che succeda anche fra di voi, che alla fine della messa era un continuo di persone che mi portavano i loro compagni di classe, i loro compagni di università, i loro papà: questo è Andrea di cui ti parlavo, questo è Don Andrea, questo è il mio amico, questo è la mia fidanzata, questo, cioè quell'incontro, loro venivano, sentivano, gli piaceva, vedevano come si volevano bene i ragazzi, sentivano e entravano pian piano, è come se bussassero alla porta a dire: cos'è questa benedetta chiesa, chi è questo signore, no? E lì ho scoperto il valore della messa come luogo di annunzio del Vangelo. Pensate, vi sarete posti le domande, no? I vostri compagni che non credono, i compagni di classe, di università, i vostri colleghi di lavoro, qua, cioè dove io potrei invitarlo? Dove potrei fargli vedere a uno che non sa niente? Io capii in quel momento che quello era il posto più facile. C'era un matrimonio, c'era un funerale, sapete che se muore un ragazzo viene tutta la scuola. E lì come si vive quella messa di lutto, come si vive quando una coppia si sposa, come quella cosa lì, la persona dice: ma non sapevo che, cioè, c'è un silenzio, cioè, se realmente tutto quanto è vissuto come il Signore vuole, no? dice una persona, poi pian piano approfondirò le cose. Mi ha colpito che un vecchio cardinale diocesano, del cardinal vicario del Papa Bevilacqua, diceva: la liturgia ti tratta come tu la tratti. Cioè, se tu la tratti facendola veramente essere quello che è, ti dà i frutti. Se la tratti veramente nella maniera grande, degna, eccetera, allora vedrai che ritorno enorme che ci sarà. Se tu la tratti in maniera sciatta, banale, senza curarla, senza essere, la liturgia non porta Vangelo, non porta vita, non porta cambiamento di vita, no? Terza e ultima esperienza, e poi sono arrivato alla fine, poi entriamo nelle riflessioni. Si capisce più o meno quello che dico, signor Parco? Si capisce qualcosa, sì. Terzo momento, sono diventato poi parroco. È stato un po' strano, perché appunto da viceparroco per 10 anni sono stato solo con giovani, dal liceo fino al post università, dai 14-15 fino ai 30-35 anni, quindi senza mai occuparmi né di bambini né sostanzialmente di adulti, se non in quanto genitori dei ragazzi, no? E quindi non ero abituato a stare con i bambini e con quasi non mi andava di stare con i bambini, cioè un po' non mi piaceva avere i chirichetti, non mi piaceva avere i ministranti, eccetera. E invece mi sono reso conto che la messa domenicale è il cuore del cammino sia dei genitori, delle famiglie, sia degli stessi bambini. Poi tornerò su questo. Cioè la liturgia, io di nuovo dicevo, non è la liturgia dei bambini, che è una cosa terribile. Non esiste una messa dei bambini, perché poi gli adulti che ci stanno, cioè nella messa bisogna parlare al cuore di tutti. E i bambini bisogna farli salire, cioè non bisogna fargli gli esempi sempre stupidi, sempre legati. Sì, bisogna essere anche semplici, ma profondi, cioè bisogna usare le parole grandi, i temi grandi, ma dicendo, parusia vuol dire questo, che Gesù tornerà, che la vita non finisce con la vita non si giudica, ma ci sarà un giudizio, ci sarà un'altra vita. Il bambino lo capisce. La vita non finisce con questa vita, basta dire parusia vuol dire questo, che Cristo tornerà, eccetera, no? E era il luogo di nuovo dove, attraverso il cammino delle comunioni, tantissime famiglie, tantissimi adulti hanno cominciato a venire. E ho imparato, qui posso fare di nuovo degli esempi concreti, che veramente quel luogo è decisivo. Voi riprendete gli esempi a modo vostro, solo per dirvi quello che io ho vissuto. Per esempio, faccio un esempio, no? Io mi sono reso conto, il mercoledì delle ceneri o il venerdì santo, nessuno faceva digiuno. Per le famiglie è normale andare da McDonald's, un bambino fa il compleanno di 8 anni, si va a mangiare il panino da McDonald's, si va il venerdì santo. Cioè, la liturgia, che è una cosa enorme, tu impari Dio rinunciando al cibo. Allora, noi ci siamo inventati questo, la Domenica delle Palme, la settimana prima tutti i bambini preparavano un sacchetto di riso, dove c'era scritto, il digiuno vuol dire sentire il bisogno di Dio, sentendo che ti manca un'altra cosa, questo pugno di riso è quello che mangiano i poveri della terra, e ti aiuta a capire come hai una fame più grande. I bambini lo preparavano, lo davano a tutte quante le persone, la Domenica delle Palme, quindi insegnavano agli adulti cos'era il digiuno, e poi tornavano la volta dopo e dicevano: lo sai, il mercoledì delle ceneri ho mangiato solo il riso, avevo fame, però l'ho voluto fare, poi ho messo da parte i soldi, poi ho pregato. Cioè, loro riscoprivano e lo insegnavano ai genitori. Pensate al giovedì santo, faccio un altro esempio, no? Voi sapete che il giovedì santo è la notte dell'Eucaristia, è la notte in cui Gesù, dopo l'ultima cena, va a pregare da solo, dice: non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me, e Padre, si è fatta la tua volontà, eccetera. Tutti i bambini li chiamavamo ad uscire dalle case anche solo 5 minuti, perché i genitori non li portavano più. Allora tutti i bambini uscivano ed era meraviglioso, cioè loro entravano nel silenzio, in chiesa sapete che i bambini non sanno cos'è il silenzio, no? Riscoprivano il valore di dire: Signore, sia fatta la tua volontà, vedere Gesù che offre la vita. Ed era la liturgia che gli insegnava. Noi non dicevamo: il catechismo ricomincia adesso per 2 settimane, non c'è la catechesi, se ne riparla dopo, finite le vacanze di Pasqua. No! Il giovedì santo è il giorno, la notte del giovedì santo, la lavanda dei piedi, è il giorno della catechesi. Quella settimana è il giorno in cui tutti i gruppi della catechesi si trovano lì. Pensate un'altra cosa banale, io ci tenevo tantissimo. A Natale e a Pasqua c'erano tutti i bambini del catechismo. la notte a mezzanotte. Cioè, io dicevo, i regali di Natale si aprono solo dopo la mezzanotte, perché il regalo è Gesù, non si fanno i regali. Cioè, se voi non volete, al limite glieli date la mattina, ma è gravissimo dare a un bambino il regalo. I bambini si vengono a messa, imparavano un canto, e lo stesso a Pasqua, se dormivano, pazienza, cioè, mi mettevo dei cuscini sui banchi, eccetera, eccetera. Avevamo insegnato il canto da Ienù del cammino noi catecumenale, quindi i bambini facevano a Pasqua, a Natale, ma tutti i bambini tornavano a fare la veglia, perché loro imparavano la centralità della Pasqua, del Natale, dell'incarnazione, stando dentro la liturgia, non solo parlando a riunione. Ma Natale è importante, e Natale si sta svegli la notte, Natale non si dorme, perché nasce il bambino Gesù, nasce Dio, si fa uomo. Allora tutti stiamo in piedi. Poi se dormi, pazienza, cioè succede anche agli apostoli, Gesù di Santo l'ho dormito, va bene, ma si sta tutti in piedi, guai se ne manca uno. E dovevano esserci tutti quanti, e i genitori, i bambini, i giovani e così via, no? Allora, dette queste come momento di esperienza iniziale, vengo un po' a delle riflessioni che forse vi possono aiutare. La prima l'ho intitolata un fondamento teologico. E se volete un fondamento cristiano, cristologico si direbbe, ma non importa, queste parole troppo difficili che usiamo noi, eccetera. Perché la messa è il cuore della fede, al punto, ve lo dico, che chi non vive la messa non è cristiano. No, esagerato, perché in realtà lo è lo stesso, no? Ma è a rischio di perdere la fede. Cioè, la messa è il luogo dove si conserva la fede o la si perde. Ci torneremo su questo, voglio dire una parola importante, no? Perché la fede cristiana non è solo fede che Cristo è venuto 2000 anni fa, ma la fede cristiana è che Cristo è vivo oggi e si fa carne nell'Eucaristia e si dona a me. Cioè la fede è fede che Cristo è presente oggi, talmente vivo, è il grande miracolo l'Eucaristia. La gente non crede nei miracoli e quindi non crede in Dio, e quindi non crede ai miracoli, non crede ai miracoli e quindi non crede in Dio. La fede si basa su due pilastri. Il primo è che Gesù è veramente figlio di Dio e si è fatto carne 2000 anni fa. Il secondo è che questo uomo non è un uomo del passato, ma oggi viene ad amare me. L'Eucaristia non sono io che amo Gesù, ma è Gesù che ama me. Io vado perché lui mi vuole bene, mi vuole abbracciare, mi vuole dare un bacio, mi vuole toccare, vuole entrare dentro il mio corpo. Io mi alzo perché lui mi ama. Questo è l'Eucaristia, questo è il centro, il fondamento cristiano, no? E un sacerdote, un vescovo diceva questa cosa, no? Se io ho un amico che sta, o il fidanzato che sta in America, e io so che c'è, ma non lo bacio mai, ma non lo vedo mai, che ci faccio? In realtà è importante che il mio amico io lo veda, io ci stia insieme. L'Eucaristia è Cristo che è presente con me, non solo c'è, ma è con me. E se ci pensate, per chi è esperto di storia dell'arte, per chi lo vuole diventare, sapete che la fede è rappresentata nell'iconografia cristiana come una donna. Le tre virtù teologali sono rappresentate come una donna: la carità come una donna piena di bambini, la speranza come una donna che quasi vola, che guarda lontano, non si ferma. E la fede è una donna che ha in mano la croce e il calice. La croce vuol dire Cristo è veramente, si è incarnato, è Dio fatto uomo, è morto, è risorto. Quel Cristo è presente nell'Eucaristia. Cioè, non basta che io creda in Gesù. La fede crolla, se avesse ragione John Brown, che Gesù si è sposato con la Maddalena, noi siamo degli idioti, noi abbiamo sbagliato tutto. La fede, per essere vera, deve essere veramente Dio è venuto in mezzo a noi. Gli uomini l'hanno sempre cercato, non sanno se la morte è la fine di tutto, non sanno se cos'è la speranza, non sanno cos'è la carità. Se veramente Gesù è il figlio di Dio, allora primo pilastro, io credo. Secondo pilastro, se quel Gesù è lontano e non è presente oggi, la fede non serve a niente. Se invece quel Gesù è presente nel sacramento, ecco il calice, allora io posso credere perché Gesù è vivo oggi. Vi ho portato qui l'immagine di Raffaello, su cui ho lavorato sul sito Gli Scritti da poco. Vedete, questa è la donna e l'Eucaristia, è una donna che ha il calice e l'ostia in mano, cioè lei tiene il calice. Siamo subito prima di Lutero, siamo ancora prima del qualche anno prima del siamo nel 1507. Lutero comincerà a creare problemi 10 anni dopo, no? Ma la donna è sempre così. Pensate, per farvi un altro esempio, chi di voi ama queste cose, in questo momento c'è a Roma alle scuderie del Quirinale una mostra su Vermeer, che in realtà si dice Vermeer in fiammingo, ma Vermeer, pensate, nessuno lo dice, era un pittore cattolico perseguitato dai calvinisti, i calvinisti nel 1650 vietavano ai cattolici di celebrare la messa in pubblico, quindi tutte le chiese erano diventate calviniste, anche ai luterani era vietato il culto. Pensate quanto anche la nostra storia è banale, cioè sembra che solo i cattolici sono questi farabutti che hanno fatto... in realtà nell'Olanda calvinista nel 1650 gli ebrei scomunicavano Spinoza perché era un ebreo eretico e non si potevano leggere i suoi libri, i calvinisti vietavano i cattolici di fare la messa e viceversa, non è che abbiamo fatto bene noi, ma era un modo in cui si difendeva l'unità della società, diciamo, tenendo dei pilastri. L'ultima opera di Vermeer è una donna, che di nuovo è la Chiesa, in adorazione dell'Eucaristia. Se voi andate alla mostra, si viene chiamata l'allegoria della fede. C'è questa donna con la mano quasi in estasi, come vedesse il suo fidanzato, vedesse il suo innamorato, e c'è come una chiesa di queste chiese nascoste, ad Amsterdam c'è ancora una che si può visitare, questa chiesa nascosta dove c'è un altare fatto a mo' di tavolo e sopra c'è il calice e il messale, quindi una donna che va dinanzi all'Eucaristia capisce la grandezza della fede, no? E... capite allora, ritorno a questo, no? Cioè, capite che quello che noi diciamo dell'Eucaristia ci fa capire se la nostra fede è viva o sta morendo. Cioè, l'Eucaristia dice la qualità della nostra fede. Vi dicevo prima che è proprio una mia esperienza anche, no? Cioè, quando un giovane, una giovane, pensate ai vostri bambini, ai genitori dei bambini, comincia a legarsi alla messa, allora la sua fede diventa salda. Io dicevo ai ragazzi di Santa Chiara, guardate, voi potete essere i migliori del mondo, i più simpatici, i più belli, intelligentissimi, pieni di battute, io però so che se voi non amate l'Eucaristia io non posso contare su di voi, vi voglio bene lo stesso, cioè, non, ma in realtà ci siete, cioè non è chiaro che cosa stiamo a fare insieme. Solo quando uno dice per me l'Eucaristia è il centro della vita, allora quella bellezza, quell'intelligenza comincia a essere giocata su costruire per il Signore, su donarsi, sull'amare, perché l'Eucaristia è la fede. La fede è fede nell'Eucaristia, se volete. E c'è questo grande inganno che c'è prima la fede e poi ci sono i sacramenti. No, è sbagliato, poi ci torneremo. Non viene prima la fede e poi i sacramenti, perché la fede è esattamente fede nei sacramenti. Per cui la fede cresce stando con i sacramenti. Pensate che i catecumeni della Chiesa antica andavano a messa quando ancora non erano battezzati, facevano il digiuno prima ancora di fare il battesimo, ascoltavano la parola, imparavano i canti. Cioè un catecumeno diventava cristiano andando tutte le domeniche a messa, poi usciva al momento della consacrazione perché non poteva vedere, aveva una catechesi, ma tutte le domeniche stava con i cristiani dentro l'assemblea liturgica. Secondo elemento che volevo dire, la liturgia, mi riuscite sempre a seguire?
Sì.
Si capisce qualcosa? Sì, almeno?
Sì.
La liturgia, l'Eucaristia, questa è la mia esperienza ma è anche la mia riflessione, il mio studio, risponde all'esigenza dell'uomo, cioè è vera perché Dio è vero, perché Cristo è vero, perché l'Eucaristia è il vero corpo e sangue di Cristo, ma non è solo questo. L'Eucaristia è realmente, perché siccome noi siamo fatti immagine di Dio, è ciò di cui noi abbiamo bisogno, è ciò senza il cui, la cui presenza noi non viviamo bene. E provo a spiegare in tre sottopunti questo, no? Voi sapete che gli ebrei per primi hanno inventato il sabato. Cioè, si inventa nel popolo ebraico l'idea che c'è un giorno, si inventa, non che lo inventa, è Dio che rivela questo, c'è un giorno che ti rende ebreo. E pensate che questo giorno se ne parla nel primo capitolo della Bibbia. Se voi aprite Genesi, è fatto in 7 giorni, non si aspetta che ci sia Mosè, che ci sia Abramo, che ci sia il popolo. Il rito viene messo all'inizio. E se ci pensate, che cos'è il rito? Questo è interessantissimo. Cioè, Dio fa tante cose, Dio crea la luce, le tenebre, la terra, le acque, l'uomo, la donna, i pesci, i coccodrilli, il cavalluccio marino, la pecorella, la mantide religiosa, Luigina e Peppiniello, eccetera. Ma poi a un certo punto si ferma. Sapete che sabato vuol dire Shabbat, fermarsi, riposare, arrestarsi, ed è come se godesse di quello che ha fatto. Cioè, io faccio una cosa e godo di quello che ho fatto. Se ci pensate, guardate che questo è quello che manca esattamente a noi, ai nostri genitori, ai nostri nonni. Chi è che gode veramente di ciò che sta facendo? Cioè, non solo che fa un sacco di cose, ma che dice: che bello che io sto studiando, che ho questo ragazzo, che bello che ho queste amicizie. Cioè, noi corriamo, siamo sempre connessi, sempre, ma non ci fermiamo mai a dire: ma che sto facendo? Cosa ho da ringraziare? Pensate a alcuni papà, per esempio, poveretti, che corrono sempre lavorando, arrivano alle 10 di sera, hanno un bambino di un mese appena nato e ci riescono a stare un secondo, e anche la domenica corrono, televisore, c'è la partita, c'è la Ferrari, c'è questo, c'è quest'altro, e cioè non stanno mai in pace a dire: ti voglio bene. Sapete che alcune donne soffrono moltissimo perché il marito non dice mai grazie. Io a mia madre lo sapevo che lei voleva che io dicessi grazie, e io farabutto maschio non gliel'ho mai detto, glielo dico adesso che è morta, perché un figlio non dice mai grazie, no? Ma il grazie è il cuore della, cioè il cuore della vita non è fare delle cose insieme. Voi sapete che ci si vuole bene quando si è capaci di stare bene zitti. Cioè due, un ragazzo e una ragazza, se hanno sempre bisogno di fare delle cose, non si vogliono bene. Se hanno sempre bisogno di stare con gli altri, di sentire musica, tu stai bene quando stai bene senza fare niente, cioè solo per dire: ma che meraviglia che c'è, io ti guardo come uno scemo a volte e dico: che bello che esisti. Allora Dio non solo crea tutto, ma poi si ferma e dice: che belle queste cose che ho fatto, ma come sono stato bravo. Dio lo può dire, lo dobbiamo stare attenti a dirlo, dobbiamo dirlo agli altri, no? Ma Dio dice: che meraviglia quello che sto facendo, che è veramente cosa molto buona, no? E il sabato insegna a Israele questo: il sabato insegna che l'uomo è uomo quando si sa fermare. Chi corre sempre non è un uomo pieno, ma è un uomo a cui manca il cuore della vita. Il cuore della vita, certo, l'uomo è fatto per fare, per studiare, per lavorare, per comprare, per sentire musica, vedere film, avere una ragazza, fare un bambino, però poi l'uomo deve contemplare, deve godere, deve dire: che bello che mi vuoi bene. Questo, se volete, è veramente l'amicizia, è veramente il rapporto. E c'è un detto rabbinico che dice questo: quando Dio ha creato la luna non si è più fermata, finché non finirà il mondo la luna girerà continuamente. L'uomo è l'unica creatura al mondo, la differenza delle scimmie, la differenza dei pesci, che si può fermare e benedire quello che ha fatto. Può fermarsi e dire: grazie Signore. Sapete che nessuna scimmia bestemmierà mai, nessuna scimmia pregherà mai. Nella domenica si vede la differenza fra l'uomo e l'animale. Racconto da un po' di tempo una battuta che mi hanno raccontato, una stupidissima cosa per farvi capire. Racconta questa storiella che un esploratore entrò nella savana per esplorare e si trovò circondato dai leoni. I leoni stavano per mangiarselo e allora lui pregò e disse: Signore, fammi salvare da questi leoni cattivissimi. I leoni si inginocchiano e fanno: Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci. Cioè, quello che non potrà mai fare un animale è ringraziare del cibo che gli viene dato. Voi potete sputare in faccia a vostra madre, a vostro padre, alla vostra fidanzata, a chi usa i soldi per voi, potete fregarvene o potete dire: grazie, che bello. Signore, grazie che sono vivo, che ho il corpo, che ho questa, grazie che ho la mia ragazza, e io non pensavo di non averla, pensavo non sarei mai stato amato, l'ho incontrata. Che meraviglia, Signore, che c'è uno che mi telefona, che mi vuole bene, che mi manda, sto qui e mi manda il suo saluto. Questo è l'uomo. Allora capite che nella domenica non è in questione una piccola cosa, ma chi non vive la domenica smette in qualche modo di essere uomo. E provo ancora di più a scendere in questa cosa, no? Voi sapete che per la Chiesa esistono i peccati mortali. Non andare a messa la domenica, dice la Chiesa, è un peccato mortale. Peccato mortale, notate bene, quando noi lo diciamo ai ragazzi, sembra che loro capiscono così, no? Peccato mortale vuol dire io non vado a messa, Dio come Giove mi manda il fulmine e mi ammazza, no? Cioè, peccato mortale che Dio arrabbiato con me mi uccide. No. Peccato mortale per la Chiesa vuol dire che se tu non vivi quella cosa, tu morirai perché ti manca la vita. Cioè è mortale perché uccide te. Dio cercherà sempre di salvarti anche se non vai a messa, cioè lui è il tuo amico. Ma se tu non vivi la liturgia, tu muori. E la liturgia ti serve perché tu sia uomo, tu sia donna, tu sia cristiano. È pericoloso, cioè attento che questa cosa non è una cosa che c'è o non c'è, non cambia niente. Questa cosa è talmente grande che è la vita o la morte di te stesso. Vi faccio degli esempi concreti dei genitori, mi metto sempre a spiegare almeno qualcosa, e degli esempi così che prendo dalla mia vita e mi piacciono molto, sono un po' anche seri, un po'. Dunque, mi ricordo una cosa, una donna me lo disse una volta, bellissima come frase, però veramente mi disse: lo sai, don Andrea, io mi sentirei più nuda a dire a mio marito la sera nel letto, diciamo il Padre Nostro insieme, di quando facciamo l'amore, perché io non ho il coraggio di dire a mio marito, noi crediamo tutti e due, siamo tutti e due, ma noi non abbiamo, io non ho il coraggio di dirgli la mia, perché la fede è una cosa, se volete, che ci dà, la custodiamo con pudore, la teniamo, non abbiamo il coraggio di dire al fidanzato, diciamo stasera l'Ave Maria insieme, no? La liturgia mi aiuta a pregare con mio marito, a pregare con mio figlio, cioè la liturgia mi fa scoprire che nella messa noi siamo insieme, noi comunichiamo la fede. Voi sapete che il dramma di tante persone è che non comunicano la fede ai bambini, perché da soli non è difficilissimo, si può fare anche da soli, non è che non bisogna farlo, dobbiamo imparare, ma la liturgia è il luogo che la Chiesa ci dà, ci sostiene in questo, no? Ricordo un'altra coppia, mi ha colpito. Io sono convinto che non andare a messa fa sì che molti divorzino perché non vanno a messa. Cioè, la messa è un pane così necessario che se tu non ti confessi, non leggi il Vangelo, poi tu dici: io sono bravo, io la amo, io sono forte, io vinco le tentazioni. Certo, la mia segretaria ci prova con me, certo è carina, ma io sono forte. Ma tu sei proprio sicuro che ce la fai? Cioè, guardate che il pane di Dio è un pane che ti sostiene. Mi ricordo questa coppia che mi disse: guarda don Andrea, era una settimana che noi avevamo litigato, nessuno aveva il coraggio di chiedere perdono all'altro, perché sapete l'orgoglio, no? Cioè, a volte uno si impunta. Io ricordo una litigata di mio padre e mia madre. Mio padre sosteneva che l'insalata, se si metteva l'olio e l'aceto prima, si rovinava. Mia madre, per puntiglio, diceva che non si rovinava, e quindi stavano lì a discutere. Un giorno mio padre prende questa insalata, la mette al centro della casa e non la tocca più. Se lei la spostava, lui la rimetteva lì. Non sono parlati per una settimana, cioè se i puntigli, l'insalata pian piano deperiva. In quel caso mio padre aveva ragione, però non è importante questo, altre volte aveva ragione mia madre. E questa coppia mi diceva: noi non era una settimana che non avevamo nessuno aveva il coraggio di dire ho sbagliato, scusami, ti voglio bene. Non c'era il coraggio, perché a volte siamo fatti così, siamo dei pezzi di legno orgogliosi che non diciamo. Lei, siamo andati a messa, lei ha detto scambiatevi il segno della pace, ci siamo guardati, siamo messi a piangere, a ridere, ci siamo abbracciati e abbiamo ricominciato a parlare. Cioè, la liturgia ti aiuta, ti sostiene. Sì, la gente dice sì, ma io tanto leggo il Vangelo, ma non è vero manco per niente. C'è un grande scrittore, Chesterton, che dice: io non ho mai conosciuto nessuno che sia diventato più cristiano stando lontano dalla Chiesa. La gente dice sì, ma io tanto sono cristiano. Non è vero. Poi ti voglio bene lo stesso, ma non è vero, non andare a raccontare, cioè per stare vicini al Signore c'è bisogno dell'Eucaristia, è una cosa fondamentale, reale, semplicissima. Secondo aspetto, sempre di questa esigenza dell'uomo, il rito, cioè perché la messa, la liturgia è importante per la fede. Se volete, qui la fede cristiana porta a compimento un'esigenza che è dell'uomo. Noi comunichiamo tramite i segni, cioè noi non comunichiamo in astratto solo con le parole, ma noi comunichiamo tramite i segni. E ciò che è vero o si fa segno o pian piano muore. Vi faccio degli esempi così, di nuovo molto semplici, può darsi che qualcuno anche ve l'ho già fatto. Ricordo una volta, di nuovo, una donna che venne da me e mi disse piangendo: don Andrea, sono sicuro che mio marito mi tradisce perché si è comprato una camicia nuova. Io dico, ma no signora, ma stia tranquilla, c'è nessun problema. Cioè, ma lei che sta dicendo? Torno dopo un mese, aveva ragione lei. Cioè, quando un uomo cambia, fa delle cose diverse. Cioè, il segno, se volete, l'intelligenza è capire i segni. Cioè, io se, perché devo capire se quella mi ama o no, devo capire perché sta con quello, perché mi parla, perché non mi parla, perché mi dice quella cosa, perché mi manda quel messaggio. Cioè, noi leggiamo i segni, no? L'uomo comunica tramite i segni. Il 68, questa cultura che ha degli aspetti positivi ma anche degli aspetti terribili, ha decostruito i segni, cioè ha detto io voglio bene anche se non tengo l'anello al dito, io voglio bene a mia moglie anche se non la sposo, io voglio bene a mia moglie anche se non andiamo in comune, anche se io ho la fede anche senza la confessione, senza l'eucaristia, senza il battesimo, senza i preti, senza il Vangelo, senza fare una riunione, senza, no. Così come un bambino, se tu ci giochi lo aiuti, se tu stai sempre, se non parli mai con tuo figlio, non è la stessa cosa, gli vuoi bene lo stesso, ma manca qualcosa. C'è un racconto bellissimo, io amo tantissimo, è una opera di Giovanni Paolo II quando era ancora, viveva ancora a Varsavia, a Cracovia, ed era ancora in clandestinità. Sapete che lui ha scritto delle opere teatrali, e c'è un'opera meravigliosa che si chiama La bottega dell'orefice. Bello. Anche questa l'avete sicuramente. Esatto, c'è anche un film, no? Cioè, sono una specie di monologhi, sono un ragazzo, una ragazza, sono tre coppie, due genitori e poi due che stanno per separarsi e due che restano insieme, muore uno e poi i loro figli che si sposano. E c'è questa scena bellissima di questi due fidanzati che vanno dinanzi alla bottega dell'orefice dove c'è un anello e si rendono conto che se compreranno quell'anello e se lo regaleranno staranno promettendosi il futuro. E allora si fermano, cioè dicono, ma quell'anello non è un pezzo di ferro, quell'anello è un segno. Cioè, se io prendo, quando io metterò quell'anello al dito, la mia e la sua vita saranno legate per sempre tramite quell'anello. È vero che sono la mia e la sua vita che sono legate, cioè non è quell'anello, siamo noi che ci amiamo, ma noi ci diciamo che noi siamo legati tramite quell'anello. Ecco, il Papa dice, Ratzinger, che è un grande esperto di liturgia, che attraverso la liturgia la Chiesa ha ripreso i grandi simboli dell'umanità, se volete ha ripreso anche la tradizione religiosa, tutte le religioni usano l'acqua, usano il pane, usano il vino, ma non tutte, perché per alcune il vino è proibito, ma il cristianesimo usa tutti i cibi, tutte quante le cose, eccetera, ma prende queste cose, le assume e gli dà il suo compimento, cioè gli dà la pienezza di significato dentro il rito. E la terza e l'ultimo sottopunto di questo secondo punto è questo: guardate che il bambino esattamente comunica tramite il rito, cioè il bambino ama il rito e insegna all'adulto che anche l'adulto ha bisogno, l'adulto pensa di non averne bisogno, ma come vi ho detto l'adulto ne ha bisogno e come, ma per il bambino è molto più facile inginocchiarsi che imparare il credo. In questo è molto diverso il cammino degli adulti e il cammino dei bambini. Cioè, per esempio, un adulto catecumeno prima impara il credo e poi dopo impara il Padre Nostro. Invece il bambino impara prima il Padre Nostro e poi dopo impara il credo. Perché per il bambino il rito è la cosa più normale. È la cosa, il bambino ama la ripetizione. Sapete, chi di voi è un fratellino, un nipotino, cioè il bambino la sera ha bisogno del rito che gli dà una costanza nel variare delle cose, ha paura che la mamma muoia, che il papà se ne vada, ha paura che non sorga il sole, il bambino ha una marea di paure, no? Il rito si deve addormentare, quindi perde il controllo, si lavano i dentini, si mette il pigiamino, papà dice, e poi si affida la notte all'angelo custode, si affida al padre, si affida alla Madonna. Cioè il rito è la chiave dell'educazione dei bambini e i bambini lo amano. Vi faccio un esempio di nuovo da parroco e vi faccio qualche esempio. Io penso che una delle cose più belle, il momento più bello, che era nato quasi spontaneamente, ma io un po' ci lavoravo anche, era il momento in cui loro si inginocchiavano alla consacrazione. Cioè io dicevo, io lo so che voi ogni tanto parlate, voi dovete non parlare, questa è la buona educazione, ma in particolare in chiesa. Però poi posso pure chiudere un occhio, cioè ogni tanto se succede non vi preoccupate. Bisogna imparare, i bambini devono imparare a stare zitti, perché sennò saranno all'università, non ci sapranno stare, non sapranno, però si può anche ogni tanto chiudere un occhio, no? Ma io dicevo, però c'è un momento in cui io non voglio che fiati una mosca, perché è il momento solenne, il momento in cui Cristo viene, è il momento in cui noi ci inginocchiamo e lì si dice questo è il mio corpo. Dopo due, tre domeniche che cominciava il nuovo anno di catechesi, era impressionante, cioè c'era questa confusione totale, i bambini che cantavano, eccetera. Si arrivava a quel momento, non fiatava una mosca. Ed era, cioè, i genitori dicevano: ma ci sono 150, non c'è uno che parla. E ricordo una volta che al momento della comunione, da noi si usava così, dava la veste bianca a tutti uguale, così non spendevano soldi, e una catechista dice: adesso però la domenica della vostra prima comunione voi non vi preoccupate di inginocchiarvi perché avete l'abito bianco, sennò il bambino si alza e fa: e come? Lo facciamo tutte le domeniche e nel giorno in cui facciamo noi la comunione non c'è... io mi voglio inginocchiare. E lui ha fatto cambiare idea alle catechiste, che io gli avrei fatto cambiare comunque io per primo, ma per fortuna ci ha pensato lui, e loro perché il bambino capisce che ci si inginocchia, cioè il rito ti dà la qualità, ti dà un segno forte. Se ci pensate, ricordo una volta stavo parlando con il vescovo precedente del settore ovest, Monsignor Fisichella, vi svelo che era il mio viceparroco, quello che mi ha aiutato a camminare, una volta che poi me lo sono ritrovato come vescovo, una volta gli chiesi: senti, ma secondo te c'è un problema che la gente parli dopo la messa, quando entra finita la messa, cioè nella chiesa ci deve essere silenzio oppure anche ci si può? Lui mi rispose con una domanda, lui è sempre molto ficcante, molto... lui dice: la mia vera domanda non è questo, se le persone parlano in chiesa sapendo che Cristo è presente nel tabernacolo, io lo accetto. Se invece il loro parlare è un disprezzo della presenza eucaristica, per me è grave. E io mi resi conto che era così, cioè i bambini, gli adulti entrano in chiesa, neanche si ginocchiano, cioè neanche si rendono conto che non ci sono loro, solo loro nell'aula liturgica, cioè non hanno la coscienza che Gesù è presente nel sacramento. E allora io li continuavo a far parlare, però per esempio era fondamentale, cioè che quando si entrava in chiesa, non è come entrare andare in oratorio, andare a fare una partita, ma lì si entrava in un luogo dove loro riconoscevano la presenza di Cristo presente, no? E collego una parte teologica ancora su questo. Perché è così importante proprio l'Eucaristia? Voi sapete che la parola di Dio è certamente la scrittura, ma la parola di Dio è presente totalmente nell'Eucaristia, e quando Don Luigi dice: questo è il mio corpo, in quel momento lui sta dicendo la parola di Dio, perché Cristo è presente in lui. Nella teologia si dice: parla in persona Cristi, cioè è come se Cristo si impossessasse di lui. Questo è il Concilio Vaticano II, la Sacrosantum Concilium, che dice che la liturgia è presieduta da Cristo stesso. Io posso leggere 10.000 volte il racconto di Marco dell'ultima cena e non ho l'Eucaristia. È parola di Dio la Bibbia, ma non è la parola di Dio. Invece quando lui dice: questo è il mio corpo, lì la parola di Dio diventa viva, al punto che quel pezzetto di pane diventa il corpo di Cristo. Per questo la Bibbia e l'Eucaristia non possono mai essere separati, perché io ho bisogno della Bibbia che mi dà la fissità, la solidità del vero Gesù storico, ma ho bisogno della vita liturgica che mi dà Gesù vivente. E un terzo punto, ne ho ancora altri due, forse un po' troppo. No, poveretti. Vabbè, andiamo avanti. Terzo punto, l'esperienza della Chiesa, cioè vivere la liturgia vuol dire accorgersi che noi diciamo sempre che la catechesi deve essere esperienziale, lo diceva anche prima Don Luigi, noi dobbiamo mostrare la vita, dobbiamo far vedere la vita, dobbiamo far vedere... Se volete, c'è una cosa strana nella catechesi oggi, no? Noi parliamo tanto dell'esperienza e poi ci dimentichiamo che la Chiesa ha un'esperienza che esiste da 2000 anni, che è l'anno liturgico. Cioè l'anno liturgico non è un'invenzione di un teologo, di un catecheta, di un papa, di un vescovo, ma nell'anno liturgico c'è la saggezza di tutti i papi, tutti i vescovi, tutti i cristiani, i martiri, i santi, le donne, gli uomini, i bambini, i vecchi, l'Oriente, l'Occidente. L'anno liturgico, così come voi lo trovate, Natale, Pasqua, l'Epifania, l'Immacolata, il tempo feriale, San Luigi, Grignon de Montfort e così via, cioè è qualcosa che nasce dall'esperienza della Chiesa. La Chiesa vive, arriva Madre Teresa di Calcutta e ci dobbiamo fare la festa di Madre Teresa. C'è un santo che parla del Corpus Domini, dobbiamo mettere la festa del Corpus Domini. Si scopre il mistero dell'Assunzione di Maria, dobbiamo... Cioè, l'anno liturgico è questa esperienza che si concretizza in questo tempo. Vi dico una frase che amo moltissimo, l'ho trovata da un teologo che si chiama Enos Biffi, è l'inizio di un articolo molto semplice. Lui dice, per me è molto bella, è molto vera: l'anno liturgico è un'opera d'arte fra le principali opere d'arte che la Chiesa abbia mai composto, abbia mai realizzato. Noi andiamo nella Cappella Sistina, diciamo la Cappella Sistina è meravigliosa, vediamo la cattedrale di Bourges, per me la cattedrale gotica più bella che abbiamo mai visto, è una cosa, cioè si vede che quella è un'opera d'arte, no? Lui dice: l'anno liturgico è un'opera d'arte, chi vive l'anno liturgico capisce Cristo. Lo dico in maniera esagerata, se volete di per sé non ci sarebbe bisogno di far parte di un gruppo. Gesù non ha mai detto non andrete in paradiso se non farete parte di un gruppo, non è peccato mortale non appartenere ad un gruppo. Ci sono persone che non hanno mai fatto parte di un gruppo e si sono salvate lo stesso. Invece l'anno liturgico è necessario per salvarsi, perché è peccato mortale non vivere l'anno liturgico, no? Ma perché appunto? Perché è un'opera d'arte in cui io, imparando i tempi, io imparo Cristo. Mi ricordo una volta due catechiste che discutevano fra di loro, una diceva: ma tanto la catechesi non serve a niente, la comunione, la cresia, io non mi ricordo niente. Cioè, ma tu ti ricordi quello che dicevano i tuoi catechisti, il tuo parroco, il tuo vicepapa? Io non mi ricordo, è tutto tabula rasa, tutto tempo perso, stavamo lì e noi stiamo sprecando il tempo con i bambini. E lei pensava di avere ragione, sapete, chi dice queste cose sembra sempre più figo del bigonzo, sembra quello che critica è sempre più figo di tutti, perché criticare è facile, il parlare è difficile. E l'altra gli risponde con molta più intelligenza: no, manco per niente, tu hai imparato l'anno liturgico. Tu sai cos'è il Natale, cos'è la Pasqua, cos'è la Quaresima, sai cos'è la Pentecoste. Se tu hai imparato l'anno liturgico, tu hai imparato Cristo. E aveva ragione lei, non l'altra. Cioè, l'anno liturgico ti ritorna dentro, cioè, se noi lo facciamo vivere veramente. Chi ha imparato cos'è la Quaresima, cos'è il tempo di Pasqua, cos'è? Ha imparato Gesù. Ha imparato il Vangelo, ha imparato che in Quaresima si vive la carità, si deve rinunciare a dei soldi, si deve donare la carità, si deve pregare, ci si deve confessare, perché la Chiesa chiede che in Quaresima ci si confessi almeno una volta là. Se tu hai imparato questo, ma tu hai imparato tutto. Certo, si può sempre fare di più, studiare teologia, fare essere più forte nella Chiesa, ma la sostanza almeno ce l'ha, no? E vi faccio degli esempi di nuovo, che questo l'ho imparato nella parrocchia dove adesso vado. Pensate, per esempio, c'è un prete nella sua semplicità dice: ma noi come facciamo a insegnare l'amore alla Madonna se i bambini non vengono mai all'Immacolata Concezione? Cioè, siccome l'Immacolata Concezione non è di domenica, nessuno fa messa. Cioè, quella festa è importante. Allora, per esempio, lui si è inventato questa cosa, voi fate quello che volete, ma lui dice: siccome non è di domenica, io sposto la messa animata dai bambini, la sposto il martedì sera, mettiamo il martedì l'Immacolata, la sera i bambini vengono e portano un fiore alla Madonna e una preghiera alla Madonna, e vengono tutti, vengono. L'Epifania, lui la fa celebrare, lui dice: come fanno a capire l'Epifania se noi gli spieghiamo a dicembre, prima che cominci Natale, cos'è l'Epifania, ma loro di fatto non la vivono la liturgia. E là lui sposta la messa all'Epifania la sera, perché sapete che spesso è l'ultimo giorno prima del ritorno dalle vacanze, tutti sono in viaggio, tutti sono... Allora, l'Epifania loro portano un regalo per i poveri, portano del cibo che poi, come i magi, e poi baciano il bambino. C'è questa antica tradizione che si prende il bambino e in processione lo si va a baciare come i magi lo hanno accolto, no? Quarto punto, l'Eucaristia è l'iniziazione cristiana, poi ne manca uno solo, poveretti. E sapete che nella Chiesa c'è una discussione in atto, alcuni dicono, i preti sanno bene questa cosa, che forse sarebbe meglio tornare all'ordine antico, cioè c'era l'ordine antico dei sacramenti, era questo: prima c'era il battesimo, poi c'era la cresima, poi c'era l'Eucaristia. Per esempio, un bambino ortodosso che si battezza, un catecumeno cattolico latino oggi che si battezza, a Pasqua viene battezzato, viene cresimato e poi riceve la comunione nella stessa messa, no? In realtà il cambiamento di quest'ordine è abbastanza recente, è avvenuto dopo il concilio, hanno cominciato gli anglicani, poi dopo è diventato quasi una prassi, cioè col fatto che la cresima si è spostata in avanti, e per me potrebbe anche essere una cosa buona, cioè non ci trovo niente di male, ma non è questo il mio problema adesso, allora l'hanno, come dire, è diventato normale che l'Eucaristia è il terzo sacramento. Allora alcuni dicono, è diventato il secondo, per dare centralità all'Eucaristia, andrebbe rimessa dopo, cioè dobbiamo nella stessa messa dare la cresima e l'eucaristia anche ai nostri ragazzi, cioè dobbiamo risolvere il problema per far capire che l'eucaristia è la cosa più importante, che poi da quel momento in poi starai sempre nella chiesa, io prima ti cresimo e poi ti do l'eucaristia che è il culmine, no? Io ragiono in maniera diversa, cioè a me mi sembra un po', ha delle ragioni questa cosa, non è che la banalizzo, non voglio banalizzare, però non mi convince, cioè non mi sembra il problema reale. Dove queste cose avvengono, i ragazzi vanno via lo stesso dopo aver fatto cresima e comunione, perché non è quello il problema, cioè il problema è molto più sostanziale, no? A me sembra che il vero problema non sia mettere l'Eucaristia cronologicamente all'ultimo posto, ma a me sembra importante metterla al centro, cioè che sia il pilastro portante del cammino di fede. Cioè il cammino di fede non è solo la riunione, ma è la riunione e l'Eucaristia. Pensate, per esempio, secondo me, che un ragazzo faccia un cammino di cresima e venga a riunione, ma poi non impari i canti, non viene a messa, è debolissimo, cioè quel cammino manca dell'elemento che è forte tanto quanto l'altro. O se volete ancora più forte, cioè un sacerdote, voi a volte lo dite, quando fai l'omelia dici delle cose che mi arrivano più nel cuore di quando fai la riunione. Perché, non perché io dico delle cose diverse, ma perché lì c'è la grazia di Dio, cioè nell'Eucaristia c'è una forza che ti fa dire delle cose in maniera diversa. L'Eucaristia messa al centro dà un senso a tutte le cose. Il dramma è che molti bambini, molti ragazzi, molti adulti vivono dei cammini di fede, ma di fatto non vivono l'importanza della messa, non partecipano al cammino, no? Allora a me sembra una cosa veramente, veramente centrale, cioè questo dire che c'è un vero cammino di catechesi quando si uniscono insieme la liturgia e il cammino formativo. E poi potremmo dire la carità, l'accoglienza dell'altro, la fraternità, ma questi due pilastri non si possono toccare, non si possono muovere. Volevo fare un esempio su questo, ma non me lo ricordo più. Pensate ad una cosa che è interessante. San Pio X, 100 anni fa, questo Papa Santo ai tempi del modernismo, molti non sanno che ai primi del Novecento la comunione si dava ai 12 ai 14 anni, cioè un bambino faceva la comunione intorno ai 13 anni, no? Pio X disse no, è sbagliato, perché un bambino non può vivere lontano dalla messa, arrivare a 13 anni che ancora non ha la comunione e ancora non partecipa alla messa. E abbassò l'età della comunione dicendo: un bambino deve ricevere la comunione non appena entra nell'età di ragione, perché è come il pane, come il nutrimento, cioè è la liturgia che lo aiuta. E noi viviamo di questo, cioè noi trasmettiamo la fede ai bambini proprio attraverso il giorno del Signore. È quello che dà forza alla riunione. L'ultima cosa, è più breve, ma è lo stesso, ve la sorbite come tutte le altre, c'è un fondamento anche ecclesiologico, cioè c'è un aspetto ecclesiale. L'Eucaristia è il luogo dove noi scopriamo di essere Chiesa, cioè senza l'Eucaristia noi siamo una comitiva. Senza l'Eucaristia noi siamo un gruppetto di amici che oggi c'è, domani non c'è più. Siamo ragazzi e ragazze che si possono lasciare, basta che una si stufa e si mette con un altro. Quello che ci fa Chiesa è che Cristo sia presente in mezzo a noi. Notate che c'è quel famoso versetto che dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Sapete che questo è se Gesù non fosse figlio di Dio, sarebbe una bestemmia. Cioè, se voi diceste: dove siete due o tre miei amici riuniti nel mio nome, io sto in mezzo a voi, tu dici: ah, scemo, cioè noi ci abbiamo da... cioè, ma chi ti credi di essere? Era Yahweh che aveva detto: dove c'è la legge, dove c'è la Torah, dove sono 10 ebrei, allora la gloria di Dio è presente in mezzo a loro. Gesù dice: la cosa fondamentale della vita è che io, non più Dio, non più Yahweh da solo, ma Dio presente in Gesù, cioè il cuore della nuova vita è che ci sia io presente in mezzo a voi. E se due o tre di voi si riuniscono nel mio nome, io sarò presente in mezzo a loro. Ed è un brano che fa capire cos'è l'Eucaristia, cioè l'Eucaristia è il luogo dove c'è la garanzia che noi ci siamo, ma siamo nel suo nome e lui è in mezzo a loro. E per questo in ogni messa in realtà c'è tutta la Chiesa Cattolica, cioè la Chiesa, anche se la fate solamente voi qui al campo, non è mai la messa solo della vostra parrocchia, Voi sapete che c'è la Madonna a quella messa, c'è Gesù, c'è San Pietro, c'è la Maddalena, cioè pensate alle litanie dei santi, no? Ci sono i nostri nonni morti, noi preghiamo per i morti, no? Cioè la messa è il luogo dove si riunisce tutta la Chiesa. Fosse anche ogni tanto un campo estivo dove si fa una messa sul prato, ma mai la messa è qualcosa di privato, perché ci sono due o tre, c'è l'unico Cristo e allora c'è la Chiesa intera. Pensate che voi state qui, voi siete qui, voi, i vostri sacerdoti dovranno dire che si celebra la messa in comunione con il Vescovo di Viterbo. Cioè loro dovranno dire che la messa che si fa qui è in comunione con il Vescovo di qui, e il Vescovo di Viterbo dovrà dire che lui fa la messa in comunione col Vescovo di Roma. Perché non si può fare la messa che riunisce Cristo e tutti i cristiani se non nell'unità. Ed è l'unità nostra, noi dobbiamo perdonarci. Se quello pettegola fa parte della Chiesa, anche se io lo spaccherei, gli spaccherei la faccia, perché a volte nella Chiesa noi ci spaccheremmo la faccia, ed è un problema, però la Chiesa non finisce perché io ti spacco la faccia. Se invece la Chiesa finisce perché tu mi hai pettegolato dietro e mi hai pugnalato alle spalle e ti sei fregato quella che a me mi piaceva, è un problema, perché Cristo non c'è. Quello è, resta un dolore, ma non c'è solo quello, c'è anche Cristo. Cioè, nella Chiesa c'è una, cioè sono dei problemi, ma c'è l'unità della Chiesa che è data da Cristo presente, dove due o tre sono non solo nel loro nome, ma sono nel suo nome riuniti. Cioè c'è un di più di questa Chiesa. E in questo senso la Chiesa è madre, cioè non siete mai solo un gruppo di catechisti che genera la fede, quel gruppo che sono le catechiste di quei bambini, le catechiste i catechisti di quei ragazzi, perché la Chiesa con l'Eucarestia è la Chiesa tutta che è madre. Sono i preti, i laici, le suore, i seminaristi, chi cerca la vocazione, chi è peccatore. Sapete che anche i separati fanno parte della Chiesa. Un separato è obbligato a venire a messa, fa peccato se non va a messa uno risposato. Loro sono, non sono testimoni perfetti, ma non sono scomunicati. Siamo tutti noi che siamo la Chiesa, cioè la Chiesa siamo tutti battezzati, e la messa ci ricorda che la catechesi non la faccio io, ma la fa la liturgia della Chiesa, la fa tutta la Chiesa, la fa il Papa, la fa il Vescovo del posto, la fanno i morti, la fanno i santi, la fa la Madonna. Il bambino imparando è la Madonna che gli fa la catechesi, è San Pietro, sono i santi martiri dell'Uganda, è Paolo VI, cioè la catechesi è la Chiesa. Servono i gruppi, servono i catechisti, servono il parroco, ma c'è una realtà più grande che offre, che genera, che fa sì che ci sia la fede, no? Ecco, questo era quello che volevo dire, e vi ringrazio di avermi ascoltato un po' troppo, ma siete stati bravi. Grazie. Allora, a me vengono in mente queste cose, se vi possono aiutare. Prima cosa è questo: notate che quello che diceva la signora lì dietro, cosa succede? Che i genitori, ma vale anche per voi, cosa dicono per non venire a messa? Dicono, di solito dice così un genitore a Don Andrè: ho sfaticato tutta la settimana, la macchina, e c'era il lavoro, almeno la domenica mi faccia stare in famiglia, mi faccia riposare, no? Cioè le persone sentono di aver bisogno di uno spazio di vero riposo, no? Cosa succede? Che poi non lo vivono. Cioè la gente la domenica si stressa ancora di più e non sta in famiglia. Cioè guardate che molti mariti e mogli non si parlano mai. Mentre i fidanzati si parlano, non parlano mai. I bambini non stanno, cioè i geni di papà non parlano con i bambini. In realtà, se loro vengono a messa, lì stanno in famiglia, cioè la messa lì sa. E io ricordo tanti che dicono: Don Andrea, io non mi volevo alzare, ma poi mi sono alzato e sono stato bene. Cioè quello che lei ha detto, là, il canto, là, la messa, cioè quello che noi dobbiamo sfatare. La gente dice: non mi va di fare una cosa, quindi non la faccio. No, è solo facendo delle cose che sono apparentemente faticose che poi dopo stai meglio. E la liturgia ti fa stare meglio, ti fa stare in famiglia. Pensate anche alla confessione, no? Ma è chiaro che confessarsi è faticosissimo, cioè io è la cosa che rimane. E io però sono felice solo quando l'ho fatto. Cioè la gioia sta quando tu passi per una cosa apparentemente difficile, ma che poi è quella che ti serve veramente. La confessione è una delle cose più belle che c'è. Pensate quando andate via avendo detto, cioè uno va via, cioè è cambiato. però quanto ci ha messo prima di andarci, no? E la volta dopo esattamente la stessa cosa. La nostra educazione, i genitori dicono, vabbè, ma è faticoso, allora non lo facciamo, non gli va. No, una cosa che apparentemente non ti va, a te non ti va di studiare, ma poi se dopo vai bene a scuola, hai imparato una cosa, dopo sei più felice. È vero che non te va, a nessuno gli va di fare una cosa importante, seria, perché è faticoso. Però invece, se io capisco che vale, questo poi dopo mi aiuta veramente, no? E pensate questa cosa che è interessante, pensate che i cristiani, per dire come Gesù era veramente figlio di Dio, pensate, loro erano legati al sabato e hanno spostato alla domenica. Pensate che già l'Apocalisse parla del giorno del Signore, cioè nel Nuovo Testamento il Papa dice che uno dei segni chiari che loro avevano capito che era figlio di Dio, cioè non bisognava più osservare il sabato ebraico perché Gesù era risorto il primo giorno dopo il sabato. Noi perché andiamo a messa? Perché diciamo che c'è una speranza nel mondo, che il mondo non fa schifo, che Dio lo salverà, eccetera, no? Sulle cose concrete, a me piace molto, io non so valutare i singoli casi, no? Però io credo, il coraggio di andare avanti cambia il modo di vivere la liturgia. Cioè voi lo vedete con i vostri ragazzi, finché uno sta dietro è come se stesse a guardare di boh che succede, io non c'entro, fate voi. Quando io vengo avanti, è come se io dicessi ci sono. Diventate più attenti, vi coinvolgete, pensate al canto, no? È chiaro che, per esempio, se canta uno di voi, i bambini non cantano dicendo devi cantare, anzi, il bambino, ci sono della liturgia, noi non dobbiamo fare le cose per loro. Ma se io credo che il canto vale, io canto e il bambino mi guarda cantare e canta. Perché è normale che il grande, il mio catechista, canta, e questo fa parte del mestiere di catechista, chiamo mestiere di catechista, no? Io vedo, per esempio, quando una cosa che mi colpiva, io ho imparato, da ragazzo ero timidissimo, invece adesso parlo abbastanza facilmente, credo di saperlo fare anche. Mi ricordo che quando c'era, per esempio a Natale, che tutti andavano a messa la domenica, la notte di Natale, io facevo la messa alle 8 di sera, perché così era in parrocchia quando ero vice parroco, facevo la stessa identica omelia, ed era bella oggettivamente. Non sempre, ma e invece mancava la gente, la messa era tristissima, perché non è solo il prete che fa la messa, ma siete voi, come voi state zitti, come voi cantate, dove voi state, come vi guardate. A volte noi siamo abituati a dire inginocchiati tu, bambino, a volte il bambino non glielo devi neanche dire, cioè lui ti parla, a volte è meglio non rispondere, cioè far capire in silenzio, ti inginocchi e lui sta zitto perché stai zitto tu. O canta perché canti tu, no? Questo secondo me è molto importante. Pensate alla carità, no? Guardate che noi, questo è un paradosso, no? Noi ci dimentichiamo la Quaresima, c'è la Quaresima, non si digiuna, non si fa l'elemosina, e poi noi pretendiamo di reinventare degli altri modi per... Noi abbiamo perso ciò che è la tradizione. Se noi diciamo la Quaresima si mangia di meno, la Quaresima si fa, il mercoledì si fa tutti, si comincia con il digiuno. Il Venerdì Santo, no? Ed è chiaro, la Quaresima bisogna fare un regalo in segreto, nessuno prendi una cosa bella e la devi regalare. Guardate che i bambini gli serve. La catechesi non è solo parlare, la catechesi è fargli scoprire la carità. Sul regalo io direi che a me mi sta anche bene ricevere regali, ma penso che cioè per me non è sbagliato che ci sia un regalo quando c'è una cosa bella, no? È vero, per esempio, io non sopporto le bomboniere, che c'è l'elefantino, la macchinina d'argento, cioè queste cose. Io deve essere un segno che mi ricorda qualcosa, cioè una cosa che sia una frase cristiana, che sia un oggetto che mi metto un'immagine della Madonna, qualcosa che è bello, che poi sia bello, cioè non ste pacchianate che non significano niente, no? Poi c'è un piccolo segno, però è vero che quello è un luogo, però ripeto, fa parte di un'educazione alla carità, no? Se voi partite dal regalo, io non... cioè la gente ce l'ha sempre con i panettoni, con i pandori, a me mi piace il panettone e il pandoro, e io dico, io sono arrabbiato con i preti che parlano male il panettone e il pandoro, io lo voglio mangiare, è Natale, facciate mangiare il pandoro, cioè non è quello il problema, capite? Cioè anzi, se c'è il digiuno, poi dopo ha senso pure fare la festa, no? Cioè ha senso, la Chiesa sa, pensate che il cristianesimo è l'unica religione dove si mangiano tutti i cibi, cioè non c'è nessuna bevanda, se non ci fosse la cultura cristiana non ci sarebbe lo speck, la salsiccia, non ci sarebbe il vino, San Francesco d'Assisi non era vegetariano. Francesco faceva la Quaresima e poi dopo si mangiava la carne quando era il tempo di Natale, cioè è una cosa bellissima, mangiava i dolci San Francesco e non lo devo mangiare io, per la gente c'era un'idea di San Francesco che poi parlava agli uccelli e quindi non mangiava pollo arrosto, no, se lo mangiava, Questo va detto ai bambini, perché è un punto nodale, no? L'equilibrio fra sobrietà, sacrificio e festa, no? Ci sono dei tempi e dei tempi, ci sono... E una battuta su quello che dicevi tu, Gabriele, cioè, secondo me c'è una cosa molto bella, no? Cioè, è vero che amare Cristo vuol dire anche amare la Chiesa, e si ama la Chiesa, se vuoi, come si ama la propria madre, cioè, noi figli, tutti parlano bene di mia madre che sta in cielo, io gli avrei detto, lasciate che vi dico io cosa succede a casa e altro che, cioè, però è lei che ti ha dato la vita, cioè, tua madre non l'ami perché è perfetta, ma perché tramite lei che ti viene la vita, no? E quindi la sai, anzi, chi sta vicino, se quando si parla male dei preti, noi potremmo dire, vi raccontiamo noi come stanno, però perché noi vogliamo, perché amare la Chiesa vuol dire questo, cioè capire, io la conosco, ma so che l'Eucaristia, Cristo, il Vangelo, mi viene da lei, con tutte le sue rughe, no? I padri dicevano che la Chiesa è come la luna, che è fatta di terra, se tu guardi solo la luna, è terra. La Chiesa, e voi siete terra, se uno dice guarda che schifo dei cristiani, guardate qua, no, perché Cristo è così capace che con la sua luce che tocca la nostra pochezza, lui arriva, cioè la luna non ha una luce sua, ma il sole sbattendo sulla luna, la notte illumina tutti, noi siamo come la luna, la Chiesa è come la, non è il sole che è Cristo, Cristo è la stella, il sole, no? Ma la nostra terra serve, anzi la bellezza di Cristo che ci rende belli, anche se siamo un po', non sempre siamo così belli, insomma, siamo un po' così siamo, direi basta così.
Ti ringraziamo tantissimo.